Grazie, generalini Lerz. Sì, si accomodi pure che adesso abbiamo una tavola rotonda e considerazioni a margine o eventuali domande saranno senz'altro considerate e poste ai nostri ospiti. Quindi io chiamerei sul palco adesso i partecipanti alla prima tavola rotonda, esattamente in quest'ordine, il dottor Cristiano Annovi, Michele Melchionda, Giuseppe Navantieri, Marco Vezzoli e dottor Fini, giusto? Claudio Fini. Ecco, in quest'ordine, dottor Annovi, se si siede qua così la vedono, o lì guardi addirittura, da lì in poi così riescono a vedervi tutti. E però bisogna che si veda. Prego. Quindi Annovi, Melchionda, Navantieri, Vezzoli e Fini, in quest'ordine. Perfetto. Io passerò questo microfono, giusto? O ce n'è un altro? Ce n'è un altro che è meglio, grazie. Lo prendo io, nessun problema. Grazie mille. Allora, abbiamo sentito, ecco, Torannoni, abbiamo sentito l'ingegner Rallini Lerz dare un contesto, un quadro di riferimento e in questa tavola rotonda cercheremo di fare nei 30 minuti che abbiamo a disposizione un paio di giri di tavolo, per così dire, no? In un primo punto a sommare un paio di domande. Diciamo, la prima è legata a qual è la vostra opinione, no? Rispetto a questo contesto di trasformazione digitale che la pubblica amministrazione ha in atto, sulla base anche di quanto velocemente abbiamo sentito adesso dall'ingegner Rallini Lerz. Quindi la vostra opinione da questo punto di vista. E il secondo, diciamo, elemento di analisi collegato inevitabilmente al primo è quanto poi le vostre singole realtà stanno facendo in modo organico, in accordo con il percorso di trasformazione in atto verso il cloud della pubblica amministrazione e quindi la vostra esperienza da un punto di vista di trasformazione tecnologica, ma anche se vogliamo organizzativa, no? E culturale all'interno delle varie organizzazioni che questo tipo di percorso sta comportando. Quindi, questo primo giro di tavolo puntiamo ad avere la vostra opinione su questi due elementi. Prego, dottor Annovi, partiamo con lei.
Ma adesso io avevo anche preparato un po' di materiale giusto per capire come nella strategia dell'Emilia-Romagna il cloud sia stato un fattore abilitante per accelerare in maniera rilevantissima il cambiamento.
Ecco, mi scusi perché non l'ho presentata, è comunque il dottor Annovi è dirigente responsabile della governance, del dispiegamento e del supporto dei servizi ICT della regione Emilia-Romagna.
È un fattore molto accelerante. Il tema della razionalizzazione delle infrastrutture è un tema, devo dire, vasto e non riguarda soltanto le componenti server side, diremmo in gergo un po' più tecnico, ma in realtà è sulle infrastrutture nel loro complesso che c'è un problema di ritardo da recuperare. Noi su questo abbiamo sviluppato una strategia, peraltro in corso, siamo a metà del percorso durante il 2016, che è partita però da dei bisogni, spero di pigiare il tasto correttamente, da dei bisogni organizzativi rilevanti, cioè noi siamo in mezzo a un riordino istituzionale che ha aumentato in 2 anni gli organici della regione e le sedi del 40%. Abbiamo un'età media, scusate, metto anche le tabelle dopo poi eventualmente se volendo. Abbiamo un'età media in regione con competenze digitali debolissime. Abbiamo un problema di trasformazione imperante della società all'esterno che ci crea una pressione rilevantissima anche sugli organici. Quindi tenete presente che io parlerò molto dell'aspetto dell'impatto organizzativo del passaggio al cloud in questa prima fase del passaggio al cloud. Un enorme problema, se c'è, colleghi della PA lo sanno benissimo, la tecnologia a casa ha completamente fatto fuori quella in ufficio, cioè che è invecchiata in pochissimi anni in maniera rilevantissima. E con la vecchia tecnologia il TCO stava sfuggendo di mano, cioè cresceva più che proporzionalmente. Allora noi sulla base di questo ci siamo dati degli obiettivi. Peraltro triennali e quindi non lunghissimi, che potranno essere visti. gli obiettivi di un piano di trasformazione utilizzando il cloud, che è intanto recuperare l'efficienza nel lavoro d'ufficio introducendo collaboration e lavoro a matrice, ampliare tutte le forme flessibili di lavoro, quindi portare al massimo, noi ci attendiamo un migliaio di collaboratori regionali su 4.000, su 4.500 a metà 2019, di lavoratori mobili in tutte le forme di flessibilità, quindi dai dirigenti ai telelavoratori, noi ne abbiamo già 510, agli smart worker che partono il 4 giugno. Abbiamo un problema di assecondare il riordino, che vuol dire cambiare sedie e aggregarle di continuo, mettere mano nell'organizzazione fisica anche degli spazi. Poi c'è un problema enorme di semplificazione tecnologica per avvicinarla a quella d'uso quotidiano. Cioè questa distanza che avevamo 2 anni fa, noi, per noi ormai oggi, che abbiamo completato le migrazioni, è un ricordo quasi da incubo. E dobbiamo accompagnare le competenze digitali, cioè le competenze digitali però non si accompagnano soltanto con gli interventi formativi, con anche e soprattutto avvicinando l'esperienza quotidiana del dipendente pubblico a quella che fa fuori di casa. Il nostro paradigma è: come mai tutti usano WhatsApp e l'hanno imparato ad usare dai propri figli in pochissimo tempo, e quando arrivano in ufficio non collaborano, non condividono, non fanno niente? Ovviamente tutto in un contesto di sicurezza, di adesione e di approvazione, con un piccolo vincolo che ci ha dato la nostra giunta, che è che va rinnovata l'ICT a budget invariato e costi unitari decrescenti.
Questa è una costante, per cui va bene.
Appunto, è normale, non ci attendevamo niente, abbiamo difeso coi denti il budget invariato. Questo è il modello di riferimento, quindi nel nostro caso il cloud Microsoft, per tutta la parte di collaboration di produttività individuale, ma anche per la mobilità, ma anche la pianificazione del passaggio nei data center che si sono candidati a cloud dell'EPSN di Lepida. Uno, ovviamente, ampliamento delle reti wifi per rendere possibile la mobilità. Noi arriveremo a fine anno a 4.000 hotspot indoor e outdoor sul territorio regionale, anche dentro le sedi regionali, ovunque. Il tutto anche mentre si sta sviluppando la bull sul territorio regionale, quindi la banda ultralarga, perché il tema infrastrutturale, a proposito di razionalizzazione, è indispensabile per abilitare questo cambiamento. Le azioni del piano sono state semplici, le scorro velocemente. Uno, standardizzare i posti di lavoro come gli smartphone e i processi di stampa. Dico processi di stampa perché non sembra, ma lì dentro si nasconde una miniera. Per cui tutti i PC identici, con un solo prodotto dentro, e lo store regionale dove si possono installare quel che vogliono. Questo si fa solo col cloud. Migrazione in cloud di tutti i dati, eliminando il problema delle caselle di posta piene. Scusate se faccio queste battute, perché così era un anno e mezzo fa. Attivare i servizi di collaborazione, centralizzare i servizi di stampa, vada avanti. Riorganizzare, e questo è indispensabile anche nel passaggio al cloud, i servizi di supporto agli utenti, perché la trasformazione digitale va a braccetto con il supporto agli utenti. Quindi noi abbiamo smontato i service desk centralizzati, ne abbiamo fatti 12, uno per direzione agenzia, mettendoli vicino agli utenti, introducendo guide digitali che si occupano di datizzazione e accompagnamento alla collaboration. Uh-huh. E formazione a distanza intensiva, parte a giorni e quotidiana, modello YouTube. Ovviamente il rinnovo totale delle dotazioni, le salto, la wifi dappertutto, parte lo smart working e parte l'internet collaborativa, che non è più un internet di vecchio stampo, è un internet con la collaboration dentro. Ovviamente noi abbiamo anche pianificato di consolidare tutti i servizi CT regionali dentro i data center di Lepida, mentre si candida Lepida al PSN. Questo dopo. Perfetto. Insomma, cotillon. Vi do solo due parametri, due indicatori e un po' di economics, perché secondo me è importante saperlo. Questi sono i numeri. Noi abbiamo dimezzato il costo di possesso del posto di lavoro con la migrazione in cloud. dimezzato. Abbiamo praticamente fatto fuori metà del parco stampati regionali, risparmiando 3 milioni di pagine all'anno e oltre. Di fatto, in termini economici, avendo il budget invariato, noi abbiamo fatto economie, e vi dico anche da dove vengono. I servizi di manutenzione, assistenza e gestione dei posti di lavoro è calato il 41%. Sui processi di stampa, questo è l'importo, vi do l'importo pulito 2018 proiettato, perché intanto è quello che sarà, il budget è invariato, ovviamente il costo unitario è calato, tutto è stato reinvestito ovviamente nei canoni del cloud, ma anche nel noleggio di nuovi dispositivi per rinnovare, per renderli vicini a quelli dell'utente finale e nell'ampliamento delle basi utenti. Questo è un po' il percorso.
Perfetto. Perfetto.
Non si faceva senza migrare al cloud, lo dico perché non saremmo riusciti a farlo col modello tradizionale.
Certo, certo. Ecco, di questa, diciamo, di questo incontro, ma di tutto il Forum PA, il nostro obiettivo è anche quello, come Digital 360 Forum PA, di realizzare un libro bianco che proporremo alle controparti istituzionali e governative. Questo significa riuscire a cogliere da questo nostro incontro alcuni elementi di riflessione che poi vi chiederò, anche alcune sottolineature, no, che possiamo poi recepire e poi sistematizzare in un documento più ufficiale. Dico questo perché, prima di lasciare subito la parola al dottor Melchionda, dottor Annovi, da questa vostra esperienza in corso, quali sono oggi gli elementi dal suo punto di vista di maggiore attenzione / criticità in questa trasformazione che si è visto essere non soltanto di tipo infrastrutturale e tecnologico, ma pesantemente organizzativo e di modello di lavoro?
Allora, ovviamente l'input a monte, il mandato è fondamentale, la tenuta del mandato è fondamentale, in particolare nelle pubbliche amministrazioni, però l'elemento veramente più delicato è l'accompagnamento al cambio di al miglioramento delle competenze digitali, e si fa solo semplificando le tecnologie con cui hanno a che vedere e avvicinandole, certo, a quelle quotidiane, ma senza accompagnamento non si fa un passo avanti.
Accompagnamento al cambio di competenze, semplificazione e governance evidentemente quotidiana sul cambiamento. Grazie. Allora, il dottor Michele Melchionda è della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati della Corte dei Conti. E dottor Melchionda, anche a lei la considerazione generale su quello che è oggi lo stato di avanzamento di un percorso complesso come quello di cui stiamo parlando, no? Verso il cloud e la pubblica amministrazione, che dovrebbe dare però degli elementi di accelerazione di valore eccezionali da un punto di vista di efficienza, di risparmio e di flessibilità. E rispetto a questo contesto, qual è la vostra esperienza e le criticità che state comunque rilevando e il percorso che state facendo? Prego.
Bene, allora, tema veramente interessante. Corte dei Conti ha un ruolo, fatemi dire, privilegiato per certi versi, che abbiamo cercato di utilizzare al meglio. Vi faccio un po' di racconto della nostra storia, ma soprattutto come un ruolo che ci è stato riconosciuto, fatemelo dire, pensavo qualcosa che potesse rappresentarci. Spesso sull'ambito infrastrutture ci hanno disegnato come possono stare gli exit poll alle elezioni, e quindi, per farla breve, parto da una provocazione, spero che risulti simpatica, di cambio di naming convention. Abbiamo visto, noi abbiamo cominciato questo percorso, credo che Giovanni possa testimoniarlo, insieme ad Agid, fin dai tempi di Agostino Ragusa, quando abbiamo cominciato sostanzialmente a ragionare sul consolidamento delle infrastrutture. Velocemente, cosa abbiamo fatto? E ve la faccio breve, si capisce qual è il nostro approccio. Cominciamo con metterci insieme ad altre amministrazioni, cominciamo con utilizzare il cloud che all'epoca era disponibile, cominciamo con l'immaginare un po' quello che vedo spesso raccontare in questi giorni, che cosa potesse significare per una pubblica amministrazione mettere e condividere a disposizione servizi infrastrutturali. Ve la faccio brevissima: abbiamo chiuso tutto e abbiamo affidato la nostra infrastruttura a chi fa questo per lavoro. la provo a sintetizzare ancora di più. Abbiamo cominciato una ricerca di tipo istituzionale amministrativo e abbiamo provato a chiederci in quale punto previsione della nostra istituzione importante, costituzionale, fosse scritto da qualche parte che ci dovessimo occupare di questa roba. Abbiamo fatto un po' di fatica, non l'abbiamo trovato, invito tutti i colleghi della pubblica amministrazione a fare altrettanto, e ci siamo girati un po' intorno e abbiamo visto che probabilmente l'idea di possesso collegata con la capacità di governare questi temi è una delle confusioni più diffuse sul mercato, quasi più del cloud in questo momento. E allora abbiamo cominciato a ragionare, forse quando si parla di queste cose la comunicazione ha un ruolo importante. E un'altra fortuna ci è capitata nel frattempo: appena arrivato il team digitale in Italia si sono informati, evidentemente non li conoscevamo, di chi avesse fatto esperienze di qualche tipo in ambito infrastrutturale, siamo stati chiamati e abbiamo cominciato a collaborare con Diego Piacentini e il suo team dal 16 settembre del 2016, quindi da quando sono arrivati qui, e l'abbiamo seguiti passo passo, compreso questa cosa. Non siamo riusciti a fare una cosa, lo faccio stamattina qua, ne approfitto. Per esempio, a noi sarebbe piaciuto avere, è uno scherzo ovviamente, approfitto anche di un post di quelli simpatici che sono scambiati tra amici sull'utilizzo dell'Exotan stamattina, Paolo mi capirà, e vi spiego poi che uso vorrei farne. Se si imposta una revisione dell'infrastruttura del patrimonio ICT nazionale, suddividendo le amministrazioni in quelle eccezionali, in quelle di serie A e in quelle di serie B, in un paese in cui si parla solo di calcio, avete già immaginato che cosa succede, cioè nel senso che praticamente ci si sente a seconda della classificazione di serie A, di serie B o addirittura retrocessi in qualche caso. E quindi, prima proposta, quelli che non vanno né nei PSN né in serie A né in serie B fanno la Champions League, secondo noi. Quindi fanno la Coppa dei Campioni, perché secondo noi hanno capito esattamente da che parte andare. Altra complicazione: questo non è un paese normale, per cui ci sono le amministrazioni piccole, sono tante, e poi ci sono le in-house, che a differenza delle amministrazioni hanno quello per mandato istituzionale. Quindi viene da dire, da dirigente che si occupa di questo per la pubblica amministrazione, per ottenere il meglio, facciamole lavorare, ci hanno un mandato, miglioriamole. Nessuno sta dicendo che quello che esiste sia il meglio, ma hanno un mandato, hanno esattamente in maniera chiara che cosa debbono fare come mandato istituzionale, proprio nel DNA. Possono assumere, possono prendere competenze, possono rivolgersi al mercato, possono governare. Badate bene tutto questo in un contesto in cui io credo che la Corte dei Conti ritenga non avere mai avuto un controllo e una governance del suo ST come ce l'ha oggi, dal momento in cui ha cominciato a ricollocare risorse dall'erogazione dei servizi al governo dei servizi. Seconda proposta: chi non va nei piani, nei poli strategici nazionali, si concentri su fare servizi strategici nazionali, che è una cosa altrettanto interessante. Quindi da non confondere con Servizio Sanitario Nazionale, ma probabilmente stamattina ho avuto la fortuna di scambiare 20 minuti di intervista con Enrico Giovannini, che parlava di sviluppo sostenibile. La domanda che ci siamo fatti probabilmente nell'affrontare il discorso infrastrutture in Corte dei Conti è: sostenibile affrontare in maniera seria un discorso infrastrutture da qui in avanti per ogni singola pubblica amministrazione di questo paese? Noi la risposta chiaramente l'abbiamo data a nostro modo, e quindi abbiamo intrapreso una strada precisa. Secondo me possiamo lavorare, e l'esperienza di Corte dei Conti, in questa abbiamo cominciato a condividerla. Mi chiedeva che tipo di approccio abbiamo avuto. Abbiamo avuto un approccio che ha condiviso con i vertici istituzionali queste scelte. Non abbiamo avuto paura di fare scelte anche borderline, farle in anticipo in genere è abbastanza complicato perché non c'è strada già percorsa, per cui è stato complicato dal punto di vista del procurement, è stato complicato dal punto di vista della governance, è stato complicato da tutti i punti di vista, sicuramente sì. Oggi questo scenario è cambiato in positivo, per cui tutto il percorso fatto è esperienza condivisa, può essere messa a fattor comune. Ritornando al piano triennale, a quello che prevede, l'occasione per fare queste scelte strategiche fondamentali, e lo dico a tutti gli operatori della pubblica amministrazione, sono concentrate nei prossimi 6 mesi. Per cui organizzate le vostre amministrazioni perché facciano scelte importanti, perché quello che l'innovazione introduce, ed è l'ultimo tema che condivido con l'incontro di questa mattina, la complessità non è attraente. La complessità in qualche maniera crea timore, e mantenere lo status quo è ovviamente un percorso conosciuto che sembra sul breve termine essere più tranquillizzante per tutte le organizzazioni. L'invito che faccio sull'esperienza di quello che abbiamo fatto noi è: fate diventare questa complessità un'occasione, fa parte addirittura dei temi dello sviluppo sostenibile, e se lo dice l'ONU qualche credibilità ce l'avrà.
Grazie, grazie dottor Melchionda. Grazie. Mi sembra di dire che bisogna guardare alla Corte dei Conti per capire come si muove e avere un po' uno specchio di confronto da quello che lei sta dicendo. Però ecco, prima di lasciare la parola al dottor Giuseppe Navanteri, anche a lei una considerazione davvero molto interessante, quando lei parla di governo dei servizi, no? Da governare la tecnologia a governare i servizi e alla creazione di servizi strategici nazionali. Non per stare sempre intorno allo stesso punto, ma qui il tema della competenza e di come muoversi rispetto a questo scenario di trasformazione importante, direi che è proprio centrale, oltre alla governance poi dei servizi, no? Quindi voi come lo state approcciando questo percorso parallelo?
È il tema, grazie per la domanda, mi sento di dire, è il tema centrale. Quello che abbiamo fatto noi, passando dalla fase che, come dicevo, abbiamo anticipato sullo stile degli exit poll, abbiamo cominciato con condividere infrastrutture. Noi oggi stiamo condividendo competenze. Quindi abbiamo, e questo molto grazie alla collaborazione col team digitale, abbiamo messo in piedi dei gruppi di lavoro, tra l'altro collaboriamo con l'EPIDA, collaboriamo con Trentino Informatica, collaboriamo con INSIEL, collaboriamo con SOGEI, collaboriamo con la Sapienza, collaboriamo con tutte le organizzazioni pubbliche e non pubbliche che hanno competenze da mettere in condivisione. Abbiamo collaborato con il Comune Torino, abbiamo collaborato con una ASL di Napoli, e tutto questo lo si fa proprio su quelle componenti che per lo più sfuggono. Il problema delle pubbliche amministrazioni molto spesso è non avere tutte le competenze, e quindi noi abbiamo sostanzialmente applicato quello che nel mondo privato già si fa da anni, certo, chiamato in maniera molto elegante Open Innovation, per esempio. Se vuoi fare innovazione e immagini di farla avendo tutte le competenze al tuo interno, hai perso in partenza. Se impari a farlo sfruttando tutte le competenze che sono disponibili, senza neanche avere paura di quelle del mercato, ma mettendoti sullo stesso piano, perché nel momento in cui le competenze della pubblica amministrazione si mettono in sharing, riescono a stare bene seduti, non voglio usare il termine diverso perché quello è il termine giusto, riescono a stare sedute bene anche con il mercato, e il mercato stesso riesce a dare più e meglio di quello che fa normalmente.
Grazie mille. Ottimo, quindi contaminazione, disponibilità alla acquisizione di nuova competenza e confronto con gli altri. Quindi non soltanto eliminazione di silos tecnologici, ma anche organizzativi e culturali. Allora, dottor Giuseppe Navanteri è responsabile delle tecnologie e sistemi informatici IFO, giusto, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. Anche a lei, dottor Navanteri, qual è il vostro percorso all'interno di un'organicità di trasformazione, un percorso verso il cloud, verso la trasformazione digitale, che vede una serie di complessità sul piano della destrutturazione tecnologica e architetturale da un lato, ma sul piano anche della riproposizione di processo e organizzativa dall'altro? Prego.
Intanto salve a tutti, IFO è un istituto di ricerca improntato praticamente sul territorio nazionale ed è chiaramente un istituto sanitario, quindi tratta dati di tutti i tipi, tutti i dati sensibili possibili. Io sono entrato a far parte del gruppo dell'informatica, diciamo, di IFO, quindi a gestire la parte dei sistemi informativi di IFO due anni fa. Questo punto di vista quindi sono stato fortunato perché non ero stato contaminato da quella che era la tecnologia o l'impostazione della tecnologia precedente. Due anni fa diciamo, questa cosa è corrisposta proprio con l'inizio diciamo, del problema legato alla gestione dei dati sensibili, quindi il GDPR, tanto conosciuto, il 679 del 2016 ormai in vigore. Questo noi l'abbiamo visto come un'opportunità. Mi è piaciuto molto lo slogan appunto del Forum PA di quest'anno, cioè proprio il cantiere per l'innovazione sostenibile. Io vorrei definire proprio la situazione di IFO in questo momento esattamente attraverso questa frase, cioè noi siamo in un cantiere per cercare di innovare IFO in maniera sostenibile. E tre parole sono proprio pensate veramente bene, devo dire, perché è un cantiere costituito adesso da collaboratori che non sanno benissimo come muoversi e stanno imparando man mano che portano avanti questa innovazione, che si muovono su una tecnologia assolutamente obsoleta, credo di parlare proprio per tutta la pubblica amministrazione, che non può essere in linea con, come diceva prima il collega, con la tecnologia che noi stessi abbiamo a casa, cioè che noi siamo quindi abituati nella quotidianità ad utilizzare. E la sostenibilità purtroppo è la cosa più dura, in quanto la ricerca di fondi, di finanziamenti, di risorse che possano essere investite in questo senso non è del tutto semplice, non è del tutto rapida. Quindi non può correre così come corre invece l'innovazione. Come dicevo, noi abbiamo utilizzato proprio il GDPR come opportunità per evolverci e abbiamo studiato nel cloud una strada nuova per migliorare appunto quella che è la sicurezza, quella che è l'efficienza e sicuramente la razionalizzazione delle risorse. Risorse intese come risorse umane sicuramente, come risorse tecnologiche, come risorse legate anche all'assistenza, alla manutenzione, quindi risorse economiche impiegate per questo e anche nel settore semplicemente di un mantenimento di un data center fisico. Le risorse umane anche lì non è semplice approcciare con dei collaboratori che fino ad oggi hanno gestito un data center fisico e che devono cambiare completamente, radicalmente il modo di operare, di lavorare verso un cloud che però, come dicevo prima, dà più sicurezza e dà più efficienza. A questo si aggiunge un piano dell'informatizzazione che noi abbiamo voluto deliberare, quindi rendere ufficiale, basato su tutto ciò e quindi su un percorso che inizialmente dovrebbe vedere, quindi dovrà vedere a breve un passaggio verso un disaster recovery in cloud, per poi avere un'evoluzione naturale del data center completamente in cloud e quindi una gestione completamente differente. Il problema è stata la ricerca proprio di questi finanziamenti. Ad oggi noi, parlo per la Regione Lazio ma parlo anche a livello nazionale, i finanziamenti che andiamo a ricercare rientrano all'interno di leggi regionali, ad esempio l'articolo 19 della legge regionale 27 del 2006 della Regione Lazio, che però è improntata sulle apparecchiature elettromedicale e IT, quindi c'è una anche l'information technology. Oppure c'è l'articolo 20 della legge 67-88, che però è legata all'edilizia sanitaria. E quindi dobbiamo andare sempre a forzare un po' la mano, sia in un modo che non nell'altro, per avere queste risorse che possano darci quella che è l'innovazione. Ecco perché forse, ecco, vogliamo dare uno spunto di riflessione per il white paper che vorremmo appunto proporre, forse questa è una cosa che a livello nazionale e poi a livello regionale bisognerebbe iniziare a considerare, cioè anche il GDPR stesso ci dice individuare delle risorse specifiche per andare a salvaguardare i dati. Ecco, la stessa cosa dovrebbe essere, come dire, il garantire alla pubblica amministrazione o un riutilizzo di fondi che vengono poi risparmiati da questa innovazione tecnologica che uno riesce ad apportare, oppure comunque un diciamo approccio ai finanziamenti in maniera più rapida, più veloce,
certo,
e più diciamo innovativa anche in questo senso.
Certo.
Un test che abbiamo fatto, che mi ha molto sorpreso sull'approccio al cloud. Noi, come dicevo, siamo un ente di ricerca, una ricerca che facciamo traslazionale, proprio perché, nel senso, passa direttamente dal laboratorio al letto del paziente, sia, diciamo, per la parte diagnostica che terapeutica. Quando abbiamo a che fare con i ricercatori, che sono diciamo le professioni più difficili da gestire da un punto di vista della gestione del dato, ma anche diciamo di innovazione tecnologica, abbiamo notato, io faccio parte anche della commissione brevetti IFONO, abbiamo notato che ogni volta l'idea del ricercatore deve essere conservata in maniera sicura, quindi toccare la pen drive dove il ricercatore sta conservando l'idea è una cosa per lui fondamentale, perché è quasi come se avesse la certezza. Allora abbiamo voluto testare, attraverso l'enterprise agreement, acquistando le solite licenze, ecco, utilizzarle meglio. Quindi con l'approccio del partner fondamentale, appunto le partnership, per capire come utilizzare al meglio poi quelle che sono risorse tecnologiche, abbiamo utilizzato una piattaforma cloud di Microsoft Teams, che fa parte di Office 365. Bene, testato tra i ricercatori, abbiamo notato come in maniera proprio quasi inaspettata, il ricercatore adesso non sta usando più la pennetta USB, ma usa il cloud, ed è finalmente riuscito a capire come il cloud in realtà lo tuteli ancora di più, certo, rispetto che alla pennetta,
certo,
USB.
Certo. Quindi, no, grazie mille, ci sono sicuramente parecchi spunti, e in sala abbiamo i nostri giornalisti che colgono questi elementi di sottolineatura, perché una forma mentis sono i processi, sono le abitudini che bisogna andare a incidere. Velocissimo, perché poi dobbiamo ancora chiudere con altri due interventi. Quando parliamo di evoluzioni di questo tipo e soprattutto parliamo di finanziamenti, come lei ha detto, uno dei temi di riferimento è anche la quantificazione e la misurabilità. Voi avete fatto delle riflessioni in questo senso, nel senso che un linguaggio ottimale per avere fondi, spesso a budget flat, no? Quando va bene, è quello di riuscire ad avere una visibilità su ciò che sono poi i vantaggi misurabili, per poter in qualche modo, no, attingere a risorse che sono sempre più giustificate. Su questo passaggio voi che tipo di riflessione avete fatto?
È proprio l'approccio che abbiamo capito che bisogna prendere, diciamo, bisogna proprio il nostro piano dell'informatizzazione è proprio pensato in questo modo, cioè dare una visibilità ai progetti che si vogliono realizzare, soprattutto diciamo mirata e improntata sul paziente, quindi nel nostro caso il cliente,
certo,
è il paziente. Un'accoglienza, un'umanizzazione
al centro, come,
esatto,
si dice,
al,
certo,
centro,
certo.
Cosa vuol dire? Che ottimizzando e semplificando l'approccio del paziente, quindi in questo senso l'umanizzazione del rapporto, si ha una visibilità anche attraverso il semplice passaparola, che riesce a valorizzare davvero quello che è l'investimento tecnologico. E di conseguenza c'è tutta un'attività di marketing che ne viene fuori, che sicuramente fa del bene a far capire all'esterno che finanziamenti di questo tipo hanno un impatto importante sia nell'ottica dell'efficacia che del risparmio futuro.
Grazie mille, grazie.
Grazie a voi.
Allora, dottor Vezzoli, Marco Vezzoli è Head of ICT and Digital Learning del Politecnico di Milano, e diciamo al dottor Vezzoli chiediamo, anche dal suo punto di osservazione, quanto queste tecnologie e il passaggio al cloud oggi sono disruptive rispetto a modelli organizzativi e anche a tecnologie consolidate, e possono in qualche modo ampliare quello che è un obiettivo di business, in questo caso nel campo della formazione e dell'education evidentemente, e anche dal suo punto di vista quali sono stati i passaggi chiave da una prospettiva tecnologica da un lato, ma anche da un punto di vista del cambiamento del modello di approccio e di proposta al mercato dall'altro.
Sì, io porto il punto di vista di una business school, quindi, come stava dicendo, un punto di vista dell'education, della formazione. Per noi il cloud è stato un acceleratore, un forte abilitatore del business. Io ho sentito parlare ripetutamente sempre il termine competenze. Noi facciamo formazione, no? Per noi il cloud è stato la partenza di progetti digitali e innovativi come la prima piattaforma italiana di un MBA totalmente in digitale. Quindi la possibilità di essere flessibili nel seguire il proprio piano formativo e con i propri impegni personali e familiari, che oggi per profili executive è fondamentale. Questo tipo di approccio a questa tecnologia, a questi percorsi formativi, non poteva non passare dal cloud. Il fatto di avere questa scalabilità, perché stiamo parlando di piattaforme digitali molto complesse, dietro queste piattaforme ci sono sistemi di learning management system, sistemi di controllo di quello che comunque una persona fa sulla piattaforma per apprendere. Io devo in qualche modo certificare tutto quello che naturalmente avviene in un'aula in presenza in un contesto totalmente virtuale. Questo contesto virtuale per noi è dato dal cloud, da tutti quelli che sono gli strumenti di collaboration, che sono strumenti che nascono come, naturalmente, come meeting collaboration che conosciamo tutti, no? Skype for Business, Teams, e che noi abbiamo visto in una forma, in un'accezione molto estrema legato alla formazione, all'education, quindi la creazione di aule virtuali. Questo approccio chiaramente cambia totalmente il business dell'azienda. Se pensiamo che un'aula fisica è soggetta a i costi di affitto di un'aula, i costi di luce, i costi tutto quello che ne concerne, insomma, sul bene fisico, noi abbiamo aumentato notevolmente il nostro numero di aule mantenendo la stessa struttura fisica, quindi contenendo i costi. E questo è stato un fattore molto 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 importante. Sul tema di, diciamo, continuando sulla scia della formazione, dell'education, partendo da quella che appunto è la flessibilità, cioè dare la possibilità a tutti di seguire dove vogliono e come vogliono il proprio percorso formativo, io ho persone che mi seguono da Hong Kong, a volte non ho l'aula, io non ho neanche persone da me. Continuando, è nato poi il secondo progetto che spinge ancora di più, secondo me, non solo secondo me, quello che il cloud può darci, che è un progetto invece di personalizzazione del percorso formativo e di continuous learning, nel senso che poi le persone che terminano un corso di alta formazione hanno comunque la necessità nel tempo di rimanere costantemente aggiornati su quelli che sono i temi, che poi sono le competenze, no? Ho bisogno di competenze, devo rimanere aggiornato su queste competenze. Il cloud è stato abilitatore di questo secondo progetto invece, che si chiama Flexa, e che è un mentor digitale. Quindi qui dopo andiamo anche a toccare temi di intelligenza artificiale, in questo senso, dove tramite nello speech precedente di fianco ho sentito parlare di assessment per trovare le competenze. Ecco, una volta che questa piattaforma ha capito quali sono i tuoi skill, diciamo, e tu gli dici anche dove vuoi arrivare, lei ti dice quali sono i gap che tu devi colmare. E quindi in questo senso tu rimani con un mentor digitale che ti suggerisce i contenuti presenti nel web interessanti per quello che tu hai segnalato, e rimani costantemente aggiornato sui tuoi argomenti. Questo potete capire che senza con algoritmi di machine learning, di intelligenza artificiale, senza il cloud non era assolutamente possibile, e il business ne è assolutamente accelerato.
Ecco, grazie dottor Vezzoli. Però anche a lei una considerazione, che tra l'altro si ricollega a quanto si diceva prima col dottor Melchionda rispetto alla ideazione di servizi. Vorrei condividere con lei velocemente però una riflessione di questo tipo. Perlomeno nelle imprese private, quando si passa a una tecnologia importante di cambiamento, questo è un modello nuovo, no? Relativamente nuovo, comunque, che va a sradicare un consolidato, una consolidata abitudine tecnologica e operativa, si generano, indipendentemente dal doverlo definire a priori, delle opportunità di business nell'utilizzo. Cioè spesso si generano nuovi progetti, nuovi scenari da presidiare in termini di opportunità che vanno ad estendere un modello di business tradizionale, ma indipendentemente dal fatto che lo si preveda a monte o meno questa cosa. Quindi questo mi sembra un punto interessante per radicare di più la convinzione dell'efficacia e del valore del cloud come piattaforma di riferimento. Più si va avanti nella sperimentazione tecnologica e più nascono opportunità magari non codificate a monte.
Sì, se posso, sono assolutamente d'accordo su questo e credo che sia virale la cosa. Cioè, quello che io ho vissuto all'interno della mia realtà è che ovviamente questi progetti partono su situazioni, diciamo, sperimentali, no? Cominciamo a capire come reagisce l'aula. C'era anche una paura recondita del fatto che creare aule virtuali cannibalizzasse le aule fisiche, quindi ci fosse uno spostamento, mentre invece anche sotto quell'aspetto si è creato un nuovo business, perché chi non poteva fare un percorso in presenza non avrebbe fatto un corso, certo. E quindi è andato a seguire proprio, si è creato un nuovo business, ma non solo, all'interno della struttura chi era più scettico su questo tipo di situazione ha visto cosa accadeva, parliamo di più aree, no? Noi ci occupiamo anche di formazione alla pubblica amministrazione e ha voluto fortemente che nel percorso formativo che non utilizzava queste tecnologie ci fosse questa nuova piattaforma. Quindi io lo definisco veramente virale come,
certo,
come metodo.
Certo, perfetto, grazie mille. Allora, dottor Claudio Fini. Dottor Claudio Fini è responsabile del programma Evoluzione delle tecnologie come fattore abilitante alla trasformazione digitale all'interno di INAIL, che sappiamo essere un soggetto molto attivo dal punto di vista di approccio alla digitalizzazione, come la Corte dei Conti, direi. E anche a lei chiedo, questa trasformazione digitale di cui voi state portando avanti anche un modello di diffusione virale, non a caso, no? nel rapporto con le vostre controparti, a che punto si trova oggi e quali sono gli elementi di riflessione rispetto a un percorso di trasformazione complesso sul fronte tecnologico e organizzativo?
Il nostro, diciamo, percorso verso la trasformazione digitale parte già molto tempo fa, nel senso che abbiamo intrapreso una razionalizzazione dei nostri data center, abbiamo già virtualizzato tutti i nostri server, diciamo al 90%, e forse siamo stati tra i primi a utilizzare le tecnologie cloud non appena venivano messe a disposizione del mercato. Quindi probabilmente possiamo già dare dei feedback su quello che è stato il nostro approccio cloud. Diciamo che ci abbiamo avuto una serie di stop and go, cioè go and stop, nel senso il cloud, secondo la mia, secondo quello che abbiamo visto fino adesso, si presta per certi particolari workload, ma non per tutti, nel senso che noi siamo un'amministrazione molto complessa, no? Quindi abbiamo cercato di portare vari workload, vari tipi di tecnologie sul cloud, alcuni con un grosso successo, per esempio la tecnologia della formazione. Noi eroghiamo la nostra formazione da un cloud di un service provider con ottimi risultati. Ultimamente abbiamo approcciato Office 365 sia come servizio di posta, ma sia anche come servizio di documentazione, quindi tutti i nostri documenti attualmente risiedono sul cloud. E questo ci ha dato un vantaggio notevole. Però per contro, per esempio, il fatto di avere questo continuo interscambio col cloud ha aumentato la nostra occupazione di banda rispetto a tutte le sedi. Quindi diciamo, l'approccio col cloud va visto in un'ottica integrata di tutti i servizi, perché se io penso solo al servizio da portare sul cloud, ma non lo colloco all'interno dell'infrastruttura che gli deve stare a contorno, per esempio in questo caso di Office 365, la rete, che ci sarebbe stato un aumento di traffico sulla rete, era una cosa, diciamo, inaspettata su tutte le sedi, no? Quindi abbiamo dovuto prendere contromisure. Quindi uno dei, effettivamente uno dei, dei punti più critici del, del poter esportare un workload sul cloud è quanto è accoppiato con altri servizi che rimangono all'interno.
Certo, certo. Sì, dottore, lei ha toccato dei punti veramente centrali. Li ribadisco perché così possa velocemente sviluppare ulteriormente la sua riflessione. Sicuramente nel passaggio al cloud non può essere tutto di un colore o di un altro, dobbiamo ragionare su ambienti che inevitabilmente saranno ambienti ibridi, no? Dove alcune cose possono essere tenute in house e altre cose devono andare per forza sui servizi, e in questo senso ha perfettamente ragione quando dice l'integrazione dei servizi che decide e definisce qual è la piattaforma migliore su cui andare. In questo senso mi sembra che Inil abbia anche sviluppato in passato dei modelli di approccio, no, che possono essere consolidati e considerati per quanto riguarda un percorso di innovazione. Io mi ricordo quando ho intervistato il dottor Tomasini che si parlava di modelli legati all'innovazione da cui proprio si partiva nell'analisi dei servizi che dovevano essere erogati. Voi su questo state lavorando ancora?
Sì, certamente abbiamo una struttura che si occupa proprio di Innovation Lab e proprio sul, sul cloud sta sviluppando servizi come care, diciamo di aiuto a, a, alle persone infortunate che perciò tramite il cloud possono usufruire. Certo. Di servizi diciamo avanzati, certo. Di...
se dovesse darci due o tre punti di attenzione forte da evitare o comunque da affrontare, da tenere sempre ben in considerazione.
Primo, la connettività è assolutamente indispensabile, certo. il discorso sulla connettività, che poi si porta appresso anche un'altra complessità, no? Noi per esempio per risolvere i problemi di connettività con un nostro service provider abbiamo preso una linea punto punto, no? Cioè generalmente il cloud si può usufruire tranquillamente tramite internet, tramite una VPN, però la VPN su internet non garantisce i tempi, cioè introduce dei problemi tecnologici perché ci sono delle applicazioni che sono sensibili ai tempi di latenza e quindi se la latenza della rete è troppo alta non permette di far usufruire certe applicazioni,
certo.
Quindi il primo problema è garantire una connettività certa e dei tempi di latenza certa, e questo permette poi di individuare i workload che effettivamente possono essere portati sul cloud senza subire dei contraccolpi.
Certo, certo. Grazie, grazie. Prego. Allora io direi che i punti sono emersi in questa discussione, grazie.